la notte europea dei ricercatori a Perugia Sharper.
Segui la diretta streaming su Radiofonica e sulle altre radio universitarie italiane.
Scopri eventi, luoghi e protagonisti della Notte Europea dei Ricercatori 2018 con Radiofonica.
In collaborazione con rivista Micran, Siquadro e Adiperuga. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo qua in diretta dalla Notte dei Ricercatori. Io sono Amida.
Io sono Federico.
Dovete sapere che la Notte Europea dei Ricercatori è un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea, esiste dal 2005 e coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori ed istituzioni in tutti i paesi europei.
Ma in primis, Amida, diciamo chi siamo noi. Noi siamo di Radiofonica, della radio universitaria dell'Università di Perugia, no?
Radiofonica, radio che potete trovare su Facebook e su Instagram.
Esattamente, esattamente, con il suo programma di punta Music Storm Radio. Comunque, ritornando alla base, ringraziamo prima di tutto Rossella che nella parte production con tutto quanto al mixer, controlli, musiche e cose varie.
E ci permette di lavorare ai nostri fantastici programmi.
Allora, come abbiamo detto anche ieri nella brevissime live che abbiamo fatto, non molte brevi, ma più brevi di questa che andremo a fare io e la mia cara collega Amida, la Notte dei Ricercatori che è passata oggi, ovviamente poi illustreremo anche numerosi eventi che ci sono stati e che ci saranno, è un'iniziativa fatta da Sharper, promossa da Sharper.
Esatto, Sharper significa Sharing Research Passion for Evidence e Resilience e ha l'obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini nella scoperta del mestiere del ricercatore. Il ricercatore è questa persona che di solito sembra sempre così lontana, distante da noi, strana e chiusa nel suo laboratorio, quando in realtà ci è abbastanza simile.
Infatti la cosa molto interessante è che rendi umano una figura che umana normalmente non viene ritenuta, no? Ricercatore che tra i libri, le carte sudate, citando Leopardi, invece è una persona come noi. Infatti abbiamo avuto ieri ai nostri microfoni dei dottorandi, quindi gente che dopo 5 anni di università ha deciso di continuare a studiare, quindi io sono felice per loro, perché onestamente
esatto,
dopo
ma
5
ci
anni
permette,
penso che sarò saturo.
Ci permette di immaginare anche che noi potremo essere un giorno come loro dopo i nostri 5 anni di università, in cui saremo saturi.
È vero, questo
speriamo,
è vero.
Speriamo carichi per fare qualcosa.
Esatto, saremo così tanto felici e assuefatti da Radiofonica che saremo prontissimi. Sì. Bene, dicendo altre cose sempre della Notte dei Ricercatori, per cercare di dare un'ulteriore introduzione, è un progetto oltretutto promosso e fatto dalla Commissione, cofinanziata dalla Commissione Europea, quindi non tocca solo noi di Perugia, ma tocca altre 12 città italiane, e perciò dà spazio a una grande rete di ricercatori, non è una cosa così, cioè solo esclusivamente locale.
Esatto, questa sera siamo tutti collegati e parliamo tutti di ricerca, e secondo me è una cosa molto bella anche il fatto che in Italia ci sono veramente, siamo tutti concentrati su questo evento.
Ma sì, anche perché soprattutto, no, tutte quante le numerose accuse di ignoranza che vengono riportate a noi italiani spesso, devo dire che queste belle iniziative, oltretutto che quindi non sono sostenute solo esclusivamente da realtà, come ho detto, locali, vengono così promosse e vengono così tanto pubblicizzate, perché è una cosa molto positiva. Io spero che anche l'anno prossimo continuino sempre con questa tradizione e che soprattutto abbia sempre di più udienza, e che ci sia sempre più seguito.
Sì, lo spero anch'io, ma iniziamo a parlare degli
eventi.
Quali sono gli eventi?
Sì, perché per tutta la città di Perugia ci saranno eventi, all'interno soprattutto anche di tutti gli atenei, quindi i dipartimenti si apriranno e daranno possibilità a chiunque di entrare e di godere delle numerose attività.
Ad esempio, abbiamo qua un evento che inizia tra mezz'ora e si chiama Leggimi sempre, i benefici della lettura. Quali sono i benefici di una lettura costante? Cosa succede se un bambino non legge? Importante. Laboratorio di lettura, durata 60 minuti.
E come dicevo proprio qua, al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione. Allora, vedi, questo obiettivamente dice adatto ai bambini e ai teenager, ma io direi che adatto a tutti quanti. Io in primis, anche se siamo ancora nella fascia quasi teenager, diciamo, forse ne stiamo uscendo lentamente, sicuramente non sono un gran lettore, questo me ne vergogno, e sicuramente è una cosa che dovrò cercare di sistemare nel tempo.
Forse è importante anche perché i genitori vadano a questa conferenza e capiscano che forse è importante esortare il bambino a leggere,
per non
renderlo un adulto come
noi. Io
ho
sempre avuto, i genitori che mi esortavano, sono io che sono testardo ignorante. Mandiamo un piccolo stacco musicale? Vai
e
Rossella,
torniamo subito.
Buttala Rossè.
buonasera, siamo di nuovo qui alla Notte Europea dei Ricercatori, siamo sempre noi, Amida e Federico di Radiofonica.
Esattamente.
E a proposito di eventi, volevamo parlarvi, anche perché Federico è un cultore della musica, di The Dark Side of the Light, che è un evento che si tiene qua e parla della misurazione della radiazione infrarossa prodotta dalla scomposizione della luce bianca attraverso un prisma.
Bene.
Se vi state chiedendo se sto leggendo, sì. Sto leggendo, perché è un po' complicato da capire per me.
Beh, a me interessava ovviamente perché The Dark Side of the Light, no? Dark Side of the Moon, oltretutto è proprio esattamente la spiegazione di quella che è la copertina dello storico album dei Pink Floyd.
È vero, l'ho notato anche io che esatto. Di musica capisco ben poco.
E quindi questo qua è proprio al Dipartimento di Fisica e Geologia e inizierà tra un'oretta. Dalle 6 fino addirittura alle 24, quindi sarà aperto a lungo il laboratorio di fisica e geologia.
Amanti dei Pink Floyd, accorrete numerosi.
Bene, allora proprio io, secondo me è sempre interessante perché devo dire sono molto accattivanti i titoli degli avvenimenti all'interno del Dipartimento di Fisica e Geologia dentro ai laboratori, perché c'è quest'altro, provaci ancora Sam, vedere senza luce il mondo microscopico inaspettato con elettroni e raggi X. E anche questo
vorrei dire qualcosa sul contenuto, ma non ho proprio nulla da dire.
Beh, adesso no, parlando sempre di qualcosa, raggi,
Ma è curioso notare come gli diano titoli estratti dal mondo della letteratura e della musica, quasi vero. Per avvicinare tutti. Ma forse perché anche la fisica è vista come un mondo astruso.
Beh, secondo me sì, io lo capisco. Noi abbiamo, sia io che te, abbiamo fatto lo scientifico dopo 5 anni. Uno capisce che la fisica sicuramente, infatti fai scienze della comunicazione, dopo 5 anni non è l'ambiente proprio perfetto.
Sì,
è più adatto.
Abbiamo avuto 5 lunghi anni per capirlo.
Bene,
e
sì.
Forse l'avevamo già capito dall'inizio.
è vero, questo assolutamente. E niente, bene, che altro? Gioca con la fisica, altro sempre.
Gioca con la fisica.
Sì, divertiamoci insieme con esperimenti e curiosità su elettromagnetismo, forze e la meraviglia della chimica fisica. Quindi anche qui interessante. Il fatto dei laboratori, io mi ricordo, non so se anche tu, nell'esperienza mia scolastica a livello del liceo scientifico, era la parte sempre migliore, il laboratorio, no? Che uno un attimino si rilassava dopo ore di lezione, di farti spiegare perché qualcosa vola all'interno del vuoto, non vuoto, e quindi era bello arrivare finalmente nel laboratorio.
A volte il responsabile del laboratorio sapeva essere abbastanza pesante. Cioè, con la massima stima, perché non fosse stato per lui non avrei passato l'esame del quinto, ma non sto ivi a raccontare le circostanze. Parliamo piuttosto di altri eventi. Cambiamo dipartimento.
Va bene.
E spostiamoci a scienze agrarie.
Bella bellissima agraria.
Esatto, molto vicina qua soprattutto.
Che qua prova a dare una risposta a una domanda storica. Uno dei più grandi indovinelli: è nato prima l'uovo o la gallina? L'embrione del pulcino cresce e si sviluppa rapidamente. Infatti già dopo i primi giorni di incubazione le cellule iniziano a differenziarsi. E qua è tutto da scoprire.
Non mi sembra
purtroppo
una risposta a questa domanda.
Esatto, non ha risposto,
diciamo
che l'ha presa un po' larga. Però è interessante, è interessante. Purtroppo però l'evento adesso noto che è agli sgoccioli o è finito. Quindi, ahimè, questa è un'informazione che
continueremo a non saperlo.
Non lo sappiamo. Bene, invece uno che è iniziato da poco, da una mezz'ora e durerà fino alle 6:30, è Orticoltore per un giorno. Orticoltore per un giorno presso l'orto sociale del DSA3. Vieni a raccogliere gli ultimi frutti dell'estate, aiutaci a preparare l'orto invernale. Questo è interessantissimo.
Bellissimo.
Esatto, perché d'altronde forse la natura, l'agricoltura sono il lavoro del futuro, visto che gli altri cricchiolano un pochino. Questo, cioè, e va bene. Facciamolo in maniera scientifica è ancora meglio. Che facciamo? Mandiamo un altro stacco musicale? Rossella, mandi la base?
Torniamo.
Vai. We'll be right back. Io invece adesso leggevo, spulciavo ancora e ho visto che c'è un'altra cosa molto molto interessante, sempre lì a Monteluce, ed è il... dov'era? Eccolo qui, dov'era? No, non Faccia da Tosta, ho sbagliato, che poi leggeremo perché anche Faccia da Tosta è interessante. Ok, prova di abilità chirurgica, un po' di... l'allegro chirurgo, il gioco dell'allegro chirurgo, infatti, è cura del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche con Vannucci, ore 19:23.
Beh, sarà una partitona chirurgo che... una partitona di allegro chirurgo che...
Nel frattempo devo notare che Federico aveva aperto gli altri microfoni, ma ovviamente non il tuo, perché qui quello che avevi detto non si sentiva.
Adesso
è aperto, prima no. Evidentemente vuole regnare incontrastato questa diretta. Mi sento tradita.
Scus. Va bene, dicevamo comunque...
Torniamo a Faccia da Tosta. O vuoi aggiungere qualcosa
sulla chirurgia? Non lo so, ma anche sulla scena del crimine. A me era sempre interessato la criminologia, CSI. Quindi tutte cose molto fighe. Viene a scoprire le persone, le tecniche, le tecnologie innovative dietro all'indagine realizzata dalla polizia scientifica.
Dalla polizia scientifica. Wow. Inizia alle 17, finisce
alle
24.
Bambini e teenager. Sempre sti teenager, gli adulti no.
Esatto, non ci vogliono, non lo so, non so anche...
Però anche questo è molto interessante. Cioè, a me, devo dire, mi ha sempre intrigato, ma d'altronde penso che il mystery e il crime interessi a tutti. Perciò
sì,
quello che c'è dietro, ovviamente, se si evita la parte quella... più brutta, quindi le autopsie è sempre molto interessante, perché le autopsie sicuramente
però per stomaci
molto forti, molto molto
a
forti.
A proposito di stomaci forti, adesso parliamo di Faccia da Tosta.
Esatto, perché la fame adesso comincia, anche se sono a malapena
le
5:15.
Autopsie o non autopsie.
A preparazione di un toast creativo e discussione sull'importanza di una corretta alimentazione e di appropriati stili di vita. Beh, questo è interessante. C'è sempre al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche.
E è iniziato un'ora
iniziato
fa,
da un'oretta,
finisce alle 19.
Quindi sono anche qui 3 ore di evento. Mi pensavo fosse una cosa invece che favoriva l'alimentazione più sfrenata, invece no.
E no, invece non ci faranno mangiare mai.
Esatto.
Ma spostiamoci a qualche evento che inizia tra qualche ora, così chi ci ascolta ha tempo di organizzarsi.
Esatto, sì, ovviamente. Quindi questa sera, che ovviamente saranno le ultime ore conclusive di questa giornata dedicata ai ricercatori. E io direi, possiamo leggere, molto interessante, c'è cioè questo, le custodi della terra. No?
Le custodi della terra, sì. Un incontro per ricordare donne come Rachel Carson, Berta
Casares, Laura Conti, figure che hanno dedicato la propria vita alla protezione del nostro pianeta. Tutte cose che noi ovviamente sappiamo, no, vero?
Sì, Amina? Esatto, non c'è posto per noi in questa conferenza.
Io credo proprio che invece quindi ci servirà andarci, anzi penso proprio che ci dirigeremo poi alle 10:30 là, perché dovremo sapere qualcosa, no?
Sì, dovremo farci una cultura prima o poi che vada oltre le comunicazioni. O potremmo comunicare quello che loro sanno senza capirci nulla.
Allora, siccome ritorniamo al mondo che mi appartiene, che se non è quello della musica è quello del cinema, un altro titolo che mi ha colto subito, un film che ha segnato la mia infanzia, Una notte al museo.
Una
ben
notte
Stiller,
al museo,
no?
L'ho visto addirittura io.
Eh sì, ce n'hanno fatti 3,
famoso.
Cioè, dai. Niente dinosauri né generali che si risvegliano. E allora no, già perde interesse. Una
no,
visita
io mi ero
guidata...
fermata al secondo, non sapevo dell'esistenza di un terzo.
Una visita guidata ai capolavori del museo rischiarato dalla luce della torcia. Beh, questo è interessante. Per riprendere una colta abitudine degli artisti di fine Settecento.
Ma è fantastico!
Sì, sì, al museo del Capitolo.
Alle 21, adatto ai bambini e ai teenager. Forse adatto vuol dire che non ha argomentazioni che potrebbero traumatizzare.
Meno male, beh, è giusto che
se no sono tutte conferenze per bambini.
Ma secondo me, no, ma secondo me questa cosa è relativa e ricollegata a quello che diciamo noi, no? Il fatto che uno renda i ricercatori appunto parte dell'umanità, della popolazione tranquilla.
Esatto, che quindi... li renda persone comuni, ma che soprattutto le persone comuni possano pensarsi ricercatori è importante,
secondo me. Metterli sullo stesso piano. E va bene, allora mandiamo un'altra canzoncina, no? Che dici, Rossella?
Segui la diretta streaming su Radiofonica e sulle altre radio universitarie italiane.
Settanta attività, 29 luoghi e oltre 400 ricercatori dell'Università degli Studi di Perugia. Ecco i numeri dell'edizione 2018 di Sharp.
Scopri il programma su sharper-night.it/sharper-perugia. Segui la diretta streaming sul network Raduni. Troverai contenuti esclusivi sulla pagina Facebook di Radiofonica Sharper.
Bene, continuando con la nostra carrellata di eventi, poi
sì,
dopo...
di ritorno dal nostro shooting fotografico appena avvenuto.
Esatto, infatti questa lunga pausa è data dal fatto che ci sono anche altre, ovviamente la nostra incredibile immagine che voi non vedrete, purtroppo per voi, mi dispiace.
Vi accontenterete delle nostre voci.
Delle nostre fantastiche voci, direi. E allora, andiamo avanti con altri bellissimi eventi e... questo qua, esperimenti in economia, no?
Esatto, volevamo anche noi umanisti, volevamo sentirci tutelati e abbiamo trovato esperimenti in economia perché in merito alla comunicazione non c'è niente, ingiustamente, ma parliamo di questo evento adesso.
Esatto, infatti questo, però è nel nostro dipartimento, a cura del dipartimento di economia, quindi è lì.
Cioè il nostro è il dipartimento di scienze politiche, Laura però, di sopra, quella
diciamo
semi nascosta.
Il logo è lo stesso, Quanto incidono i vincoli sociali nei comportamenti e le scelte economiche degli individui? Comunque qua ci interessa perché
sì, molto, moltissimo.
Parla comunque della sociologia e io direi che questo è un evento molto interessante.
Dalle 20 alle 22.
Quindi questa sera, adesso capisco, ovvio, dalle 20 alle 22, proprio subito post cena, ma se volete digerire... in maniera sociale, quindi incontrando
sì,
altre persone,
sì, diciamo di
non farlo sul divano svenendo e prendendovi una bella biocca, potete andare tranquillamente a vedere esperimenti in economia. O se no, vediamo altre cose molto, molto interessanti.
Ma qua...
vai, dillo, Perugia Sotterranea volevi
dire? Stavo per dire quello, l'ho visto, adesso mi sono esaltata.
Lo so, Perugia Sotterranea è molto interessante. Qua, adatta ai teenager e ai bambini... sotterranea, cosa vorrà dire? Visita guidata della zona archeologica sotto la cattedrale di San Lorenzo. Quindi anche un po' di horror, dai, c'è.
Esatto, dalle 21 però questo ha un prezzo. Gli adulti pagano 8 e i ragazzi
dai
fino
7
ai
18
anni 6 euro. Però i bambini non pagano fino
esatto,
a 6 anni.
Fino a 6 anni gratis ed è alle 9, quindi orario perfetto. Invece della partita c'è questo.
Esatto, secondo me è una buona spesa. Una visita sotterranea a Perugia.
Assolutamente. Bene, adotta un articolo della Costituzione, vogliamo dirlo?
Sì, vogliamo dirlo, vogliamo
dopo
dirlo.
I numerosi siti, adotta un ragazzo, adotta un bambino, adotta tutto quanto, adotta un
adotta una pietra, una volta mi è capitato, adotta una pietra.
Ah, però.
Adotta un articolo della Costituzione mi sembra ben più giustificabile.
Esatto, poi d'altronde anche questo è un po' nella nostra branca, dai, sempre sociale,
sì,
diritto,
sì, politico.
L'abbiamo fatto anche se in maniera un po' acciaccata. I giuristi hanno il compito di intraprendere la Costituzione e di renderne accessibili i significati, mentre i cittadini sono chiamati a difenderne ogni giorno i contenuti. Questa è anche un richiamo alle nostre coscienze che non fa mai male, onestamente. I partecipanti estrarranno un numero corrispondente ad un articolo della Costituzione, ad un articolo della Costituzione che verrà illustrato.
Quindi anche una vena ludica, direi.
Sì. Quindi 90 minuti dalle 19 ed è sempre al Dipartimento di Giurisprudenza, quindi leggermente più sotto al nostro.
Esatto.
Alla ben più famosa Dipartimento di Scienze Politiche.
Ben più famoso, ovviamente. Quello di Giurisprudenza sembra un palazzo, ma è più famoso il nostro. Adatto ai bambini e ai teenager, per cui anche per far fare un po' di cultura, per abituare alla Costituzione i bambini e i ragazzi, che diciamoci la verità, non... Come gli adulti non vengono abituati abbastanza a conoscere cosa c'è scritto nelle leggi che seguiamo ogni giorno.
È
che
vero,
come
concordo
seguiamo,
con te.
Che...
concordo con te, io sicuramente, ad esempio, noi già ormai facciamo parte quasi di una generazione, anzi quasi due generazioni fa di medie ed elementari, però se ci pensi, io ad esempio alle medie ho avuto veramente delle minime conoscenze e alle superiori a livello di costituzionalità, ovvio, facciamo il liceo, sia io che te, però anche lì.
Sì, a parte un concorso che non so se ricordi.
Sì,
ma...
ricordo. Ma... però ripeto, diciamo che forse c'è una preparazione troppo minima. Cioè la Costituzione, secondo me, va ancora più illustrata all'interno delle scuole.
Sì, perché... assolutamente sì.
Esatto, perché serve, è un codice che dobbiamo seguire tutti nelle nostre vite. Perciò se non ce li dà la scuola, chi ce li dà?
È vero,
no?
è verissimo.
Deve essere parte integrante dell'educazione di tutti.
Aspetta, avevo visto un'altra conferenzona qua che si chiama Il cielo degli sciri. Mi piace perché dà riferimenti a Perugia, che secondo me è una città che non si conosce abbastanza. È veramente bella e come città per studenti universitari penso ce ne siano poche.
Sì, concordo. Però allora vogliamo passare alle ultime due, quelle che secondo me hanno veramente un aspetto più ludico ed interessante, anche perché oggi è venerdì, arriva il weekend. Sai, uno può fare più tardi la notte,
sì,
puoi
sì,
svegliarti più tardi la mattina e spesso quando fai queste scelte sei a accompagnato da un buon vino o soprattutto una buona birra. E quindi a tutta birra, degustazione tecnica. Che cosa che cos'è? Viaggio organolettico e sensoriale tra le affascinanti sensazioni aromatiche della birra. Cioè, questo è il massimo. Approfondimenti tecnici, teorici e pratici sugli aromi positivi e negativi che caratterizzano questa straordinaria bevanda.
Beh,
sicuramente sì, straordinaria bevanda, concordo pienamente. Ed è a cura del CERB, Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra, quindi proprio da professionisti interessati solo a quello. Qua l'attività è a pagamento ed è dalle 7 alle 21, però anche se a pagamento non abbiamo i costi,
si
ma io direi che vale la
birra,
pena.
Quindi
io direi che vale la pena. Vale,
saranno un investimento e poi potrete smaltire ciò che avrete bevuto sulle scalette del centro che,
o sulle
che
scalette
per chi non
dell'acquedotto
è di Perugia sono il luogo per eccellenza.
Sì.
Beh, le scalette se le vuoi smaltire da lungo, le scalette dell'acquedotto esatto, se le vuoi smaltire in piedi. È un fatto di scelte.
Beh, no, sicuramente quelle se le fai, poi dopo penso che te le ricordi, le ridipingi tutte quante. Bene, vediamo l'ultimo invece, ricercatori alla spina. Sempre rimanendo in tema alcolico e di bevande, gli scienziati diventano per una sera speciali camerieri. Fantastico.
Scienziati camerieri. Avviciniamo, cioè, ricercatori,
beh,
mai
no,
più di così.
Beh, d'altronde dicono che gli universitari l'unica cosa che possono fare è o il McDonald's o il cameriere, quindi va bene.
Non è vero, lo può fare anche lo scienziato.
Lo può fare anche lo scienziato, dai, che tanto alla fine è solo un universitario alla seconda, quindi
esatto.
Che propongono un menu di intrattenimento basato sul racconto breve di curiosità scientifiche ai tavoli.
Ai
bene
tavoli.
E
servono
questo,
il piatto e ti dicono, e ah, ma lo sai che...
Ed è un evento dalle 9:30 fino alle mezzanotte, quindi anche questo... Possiamo farlo tranquillamente, post cena. Perciò chi è interessato direi non mangiate, sennò dopo arrivate belli pesanti. E ripeto, stessa cosa delle scalette di prima,
sì,
anche se non bevete.
Perugia offre molti molti posti per smaltire tutto,
esatto,
ciò che avete mangiato e costituisce un'ottima alternativa alla palestra.
Concordo. Bene, allora vai Rossella, altro stacco.
Pronti? Buonasera, buonasera, siamo sempre noi dalla Notte Europea di Ricercatori, Amida e Federico di Radiofonica.
Ciao a tutti, Radiofonica, quindi potete seguire adesso le live che abbiamo fatto ieri, poi quelle che ci saranno questa sera più tardi, sempre tutte quante sulla nostra pagina Facebook, Radiofonica, mi raccomando,
sì,
col PH, non
Facebook
con la F.
Facebook ed Instagram,
e
Radiofonica,
Instagram.
Radio PH Onica,
esatto.
Facebook ed Instagram, seguiteci se vi piacciamo. E anche se non vi piacciamo, perché ci sono molti altri ragazzi che hanno programmi veramente validi.
È vero, molto meglio di noi due. Bene, quindi... Amida, avevi fatto ancora un'ulteriore cernita, perché abbiamo fino adesso parlato ed elencato numerosi eventi, tutti molto interessanti, che ci saranno questa sera o che sono già in corso per,
esatto,
tutta quanta Perugia, tutti i dipartimenti delle nostre università. Che cosa hai? Selezionato qualcos'altro? C'è qualcos'altro
sì,
di interessante?
Sì, ne ho visto qualcun altro e sono veramente tanti gli eventi.
Vai, dimmi tutto.
Allora, abbiamo qua il giardino delle farfalle. Mi ha divertito il titolo e lo dovevo leggere.
Speravo lo scegliessi perché io quando ho letto il titolo, sempre per ritornare ai miei gusti, ho pensato immediatamente a un film, non so se l'hai mai visto, Dallas Buyers Club.
L'ho sentito nominare, ma...
C'è una scena dove il protagonista è una storia vera di un texano.
Un texano.
Uomo del Texas negli anni '80, molto conservatore, razzista, omofobo, che purtroppo contrae l'AIDS. E lì praticamente inizia un percorso di rinascita per lui. Perché
certo,
lui ovviamente deve
credo.
Essere messo a stretto contatto con le persone che odiava di più, no? Gli omosessuali, i transessuali. E diventa un uomo migliore nella malattia, nell'orribile ovviamente calvario che è l'AIDS. Gli avevano dato, mi sembra, pochi mesi di vita e lui invece riuscì a vivere per anni e riuscì a creare anche una nuova forma di cura, un vaccino e altre ricerche grazie all'aiuto di numerose sue, di una dottoressa in particolare lì nel film, e a dare una cura sicura a tutti quanti e a riuscire appunto ad aiutare se stesso e anche le persone che lui aveva preso di sua spontanea volontà sotto la sua ala protettrice. E c'è proprio una scena,
sembra veramente un bel film,
è veramente un bellissimo film. Matthew McConaughey, il protagonista, che fa appunto il texano malato, ha vinto l'Oscar, e l'attore coprotagonista Jared Leto, cantante anche di 30 Seconds to Mars, anche lui ha vinto
un
l'Oscar,
un cast di stelle, li conosco, loro li conosco
bene. Io ti dicevo perché mi ha ricordato il giardino delle farfalle, perché c'è una scena bellissima dove praticamente il protagonista va in una stanza dove è piena di farfalle, che lui si mette lì in un momento di pace dopo una crisi ovviamente respiratoria che aveva avuto per l'AIDS, e arrivano tutte queste farfalle che lo ricoprono ed è una scena molto bella, molto evocativa, perciò ci ho pensato
subito. Sì, lo credo bene, e questa conferenza non sarà dall'Ars Bias Club, però è comunque... un giardino in piena città in cui esplorare piante e farfalle da naturalista. Fortunatamente voi che andate non avete, o spero non abbiate, crisi respiratorie. E questa conferenza si svolge al non riesco a vederlo.
Al post, via del Melo 34.
Al post, ottimo. Da adesso fino a mezzanotte.
Esattamente. Poi, avevi visto altro?
A quale gruppo sociale appartieni? È un'altra conferenza ludica, parla di giochi statistici e quiz interattivi per scoprire la probabilità di appartenere alle tipologie familiari definite nel rapporto annuale Instat 2017.
Bene, infatti noi siamo proprio davanti all'Istat, quindi...
Ah, è vero, ce l'abbiamo di fronte.
Esatto. Che quindi ci sono i nostri corrispettivi qua davanti a noi.
Sì,
poi,
esatto.
Che altro? Ma adesso non so se tu l'avevi selezionato, però a me invece sempre nell'ambito musicale, purtroppo l'avevo ricollegato anche questo, Gente sulla Luna, Caparezza, vengo dalla Luna, no?
Ah, sì.
La Luna al centro degli interessi dell'uomo. E questo è già fantastico perché è un po' filosofico, no? Cioè, prima l'uomo, antropocentrico, no? La teoria dell'universo, che l'uomo era al centro della Terra, invece qua la Luna, che obiettivamente se tu ci pensi, nessuno si è mai interessato alla Luna, se non Leopardi quando ci parlava. La Luna è sempre passata in sordina, poverino. Un satellite dimenticato che uno ogni tanto guarda nel cielo oppure fai le foto.
Non so, perché a livello poetico penso abbia ispirato veramente molta gente. Poi tutte le associazioni, la Luna, le donne, la Luna. E penso che abbia sempre avuto un certo interesse.
Però è sempre stata per scontata, no?
Forse quello sì, non ti posso dar torto.
Ah, questo è già iniziato, quindi mi raccomando, andate tutti quanti. E al museo racconteremo come il pianeta abbia affascinato poeti e scienziati. Ecco qui, infatti. Lo faremo divertendoci e costruendo con una luna speciale. Quindi speriamo che riescano a dare in qualche modo un po' di onore, no? Una luna sempre dimenticata. Io sono contento.
Sì, tu ti ricordi della luna. Alla luna chi ci pensa?
Esatto.
Va bene, tornando seri. Tornando seri, ho notato un'altra conferenza qui che si chiama Blockchain e Bitcoin for Dummies.
Ah, i Bitcoin.
I Bitcoin.
Un argomento caldissimo.
Esatto, il Bitcoin, proprio perché è una criptovaluta, è un sistema di guadagnare soldi ma anche di perderli con molta facilità. Noi abbiamo fatto un corso di economia. Sì, decisamente sì. più o meno velata. Perché bisogna dire che è un sistema rischioso, i soldi vanno guadagnati.
È vero.
E certo, seguire anche il flusso del Bitcoin è faticoso, ma non, i soldi non sono mai facili.
E anche questo è nel dipartimento accanto al
nostro. I soldi non sono mai abbastanza. Arriva la disturbatrice, sì, sono Rossella, volevo giusto intromettermi e far sentire ogni tanto la mia voce, perché mi annoia stare sempre a smanettare sul
vero,
mixer.
Ti capiamo, ti capiamo. Beh, però anche questo è all'interno del nostro dipartimento, il dipartimento vicino al nostro, quindi il nostro vicinato di matematica e di informatica.
Di matematica,
inizia
sì.
Appresso tra una malapena mezz'ora alle 6, quindi tutti quanti, mi raccomando.
E guarda,
andate
subito sotto il segreto per diventare ricchi, a proposito di soldi facili.
Beh,
con l'aiuto di esperimenti e test che coinvolgono direttamente il pubblico presente in sala, l'evento mira ad aiutare i partecipanti a capire i principali errori che commettiamo quotidianamente in campo finanziario.
E questa
questo
molto
sì, è decisamente interessante.
Sono tantissimi gli errori che commettiamo in ambito finanziario. Io veramente aprirei una parentesi da questo punto di vista, perché secondo me va veramente approfondita la cosa. C'è proprio una scienza che studia dietro e che ti spiega come fare a risparmiare. Uno magari pensa, no, ah no, magari che ne so, prendo, vado a fare la spesa, una piccola cosa e risparmio, magari prendendo il 2x1. In realtà no. Magari
esatto,
no.
Perché poi tu dopo prendi 3 2x1 e pensi anche di aver risparmiato.
Esatto, quando magari ti serviva solo uno e ti basta per un anno intero.
Esatto, infatti a me succede sempre, ad esempio io sono ghiotto del Tetwinings. Sì,
beh,
che è sempre in offerta, sempre in offerta. Dico, ah, va bene, prendiamo il tè e ne prendo 20 bottiglie a botta. Non dormo più le notti perché la teina mi dà il cervello, però almeno sono bello felice, carico.
Beh, ne usufruisci almeno, non è un fondo perduto.
Beh, però potevo anche evitarmelo perché non ne ho sicuramente bisogno.
Sì.
Rossella
sì,
che è ritornata dietro la console, allora penso che esatto, potrà mandare un piccolo break musicale.
La notte europea dei ricercatori a Perugia è Sharper.
Segui la diretta streaming su Radiofonica e sulle altre radio universitarie italiane.
Scopri eventi, luoghi e protagonisti della notte europea dei ricercatori 2018 con Radiofonica, in collaborazione con Rivista Micron, Siquadro e Adi Perugia.
E rieccoci, siamo tornati ancora a Federico e
Amida di
sempre,
Radiofonica.
Esatto, sempre per Radiofonica, mi raccomando, le dirette andate sul nostro sito Facebook, sul nostro sito Instagram, Radiofonica sempre
sul nostro
con
sito
il PH,
web.
E soprattutto sul nostro sito web dove tutto quanto sarà caricato. Rossella è sempre al mixer, che quindi manderà musica, manderà tutto quanto e controllerà soprattutto che le nostre voci risultino più belle possibili. Allora, abbiamo fino adesso elencato eventi su eventi per cercare di rendere più possibile partecipi i nostri ascoltatori di quello che
sì,
può offrire, no?
Speriamo abbia funzionato, speriamo qualcuno stia partecipando a questi eventi, abbia detto bello il giardino delle farfalle e sia partito in qua.
Sì, soprattutto sulla mia lunga discussione all'interno del film.
Sì,
di
ma
Dana
forse ha avvicinato le persone, hanno sentito anche io l'ho visto e sarà andato.
Ma soprattutto parliamo anche di una cosa che è una novità di quest'anno, che c'è uno speciale trenino che collegherà Monteluce con Piazza dell'Università.
Ma interessantissimo.
Sì, questo è molto interessante, infatti secondo me è una delle cose più importanti. Perché per chi ovviamente non vuole camminare, affaticato, è vero, è tutto vicino, però un trenino speciale che collega tutto quanto non è male.
È vicino ma è in salita.
Esatto, anche perché comunque sono una mezz'oretta di passeggiata, anche un po' più, è sempre da Monteluce fino alla piazza dell'università.
Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. C'è chi parla di 10 minuti, mente spudoratamente, lo dico per chi non è di Perugia e anche per chi lo è, a volte ci crede, come ho creduto io e non era vero. E bisognerebbe istituire anche un trenino sulle scalette dell'acquedotto.
Assolutamente, un ascensore sulle scalette
una
dell'acquedotto.
Una funivia dovremmo
fare, obiettivamente, questa notte europea dei ricercatori. Una delle prime ricerche è costruire all'interno sì, delle scalette dell'acquedotto un piccolo ascensore, un van ascensore che ci porta sopra. Arriviamo direttamente a Piazza Morlacchi, risolto il problema, no?
Posso esatto, fare un attimo una domanda?
Vai,
io volevo
Rossella,
fare una domanda ai nostri due speaker in questo momento, Federico e Amida. Allora, ragazzi, secondo voi, no? Vi faccio una domanda molto abbastanza personale. Secondo voi qual è la difficoltà più grande che si può incontrare cercando di comunicare la scienza? Uno per volta.
Parto io. Parti, secondo me la questione è, come ha detto prima Mida, è che la scienza viene vista, anche io e io in primis sono sicuramente fautore di questo errore, che è una cosa molto astrusa, qualcosa che è lontana dalla quotidianità, soprattutto qualcosa che non è di interesse pubblico, perché ci sono degli esperti che ne parlano tutti i giorni, ci sono loro, noi riceviamo in maniera passiva tutto quello che loro ci dicono e non c'è mai un'analisi, non c'è mai spirito critico, perché c'è la concezione comune che sia troppo difficile e quindi meglio lasciarla a qualcun altro, no? C'è chi lo fa benissimo, non se c'era, non sarà un bisogno futuro di qualcuno che intervenga oppure no nell'ambito, non è un problema.
E secondo te, Amida, invece?
Beh, non so, secondo me è anche un fatto, sì, proprio un fatto che si sa che c'è qualcuno che ci pensa e forse ci perdiamo anche nei nostri impegni e impegnucci quotidiani. Dobbiamo andare in banca, dobbiamo annaffiare le piante, dobbiamo prendere i bambini a scuola e non abbiamo il tempo di pensarci. Anche quando ce l'abbiamo, a volte bisogna dire che a volte viene realmente comunicata in modo astruso. Adesso parlo anche io da svogliata studentessa di fisica al liceo scientifico.
Esatto, infatti io volevo dire la stessa identica cosa di Amida.
E tutto questo ci allontana perché vediamo un complesso sistema di formule.
Ma secondo voi c'è una soluzione? Cioè, avete qualche idea, secondo voi, per comunicare in modo più semplice, forse diretto, la scienza?
La notte europea dei ricercatori.
Beh, sì, ma secondo me più che altro, allora, la questione è che deve rimanere sicuramente una scienza, cioè deve rimanere pura. Non va in qualche modo annacquata oppure fatta, resa più labile, più evanescente.
È vero, perché... anche per evitare sbagli, evitare errori. C'è, esatto, il rischio che comunicandola in un certo modo qualcuno non capisca e dia problemi.
La scienza deve essere esatta, cioè non può essere qualcosa di accennato oppure di realizzato alla mella e meglio. Però secondo me la questione è che più possibile si deve almeno fare l'interesse, cioè non rendere le persone parte attiva e quindi costruire, ma almeno parte spettatrice in maniera cosciente. Cioè, certo, sapere di che cosa si parli. Non creatori, perché ovviamente per essere creatori si vogliono delle conoscenze.
Ovvio.
Che si apprendono.
Ma secondo te come si fa però questo? Cioè, come si riesce a rendere più attivo il pubblico?
Secondo me...
aumentare, diciamo, l'engagement.
Secondo me, allora, tutti quanti numerosi eventi che abbiamo parlato io e lei, le numerose attività, sono cose tutte molto interessanti e che possono favorire tutto ciò, anche perché, come abbiamo detto, noi ci scherzavamo, c'è scritto adatte bambini, vuol dire che le famiglie intere sono ovviamente prese in considerazione.
Sì, sono invitate a partecipare.
E quindi questa cosa può sicuramente favorire il tutto, perché ovviamente se io metto insieme una famiglia, la famiglia può in qualche modo già instillare in una mente giovane come quella di un bambino l'idea di... ora quanto è interessante questo, oh, guarda come funziona. Anche perché obiettivamente, se ci pensiamo, tutto quello che ci circonda è scienza. Cioè, noi diamo per scontato che il computer funzioni, che la wifi funzioni, che il mixer funzioni, che la scheda audio funzioni, anche se ci abbiamo messo 30 minuti per montarla, i Rossella. Però
per poi scoprire che il cavo di alimentazione
era sbagliato. Quindi una cosa banalissima, non c'era bisogno di studiare nulla. Però la questione è che è bello, cioè a me ha sempre interessato e incuriosito il fatto di come funziona una cosa come questa. Io mi chiedevo un po' di tempo fa, perché dovevo prendere all'interno dell'appartamento la wifi, no? Mi chiedevo, ma come si fa la wifi? Come funziona? Cioè, perché come si fa ad avere la wifi solo la connessione senza una rete telefonica? Cioè, cose che uno dà per scontato. Io faccio anche l'intenditore, perché dentro casa, ovviamente, con mio padre e mia madre, che sono di generazioni fa, sembri il genio.
È facile, facile fare il genio, come si dice, il primo del paesello.
Esatto, Mark Zuckerberg, in orbe cecorum, monoculus rex. E va bene, quindi non lo so, secondo me la questione è che va favorita in qualche modo.
A volte mi viene da pensare che forse è giusto che la scienza in alcuni ambiti rimanga degli scienziati, perché personalmente io non mi sono mai chiesta come va la wifi e non, non penso mi competa, cioè ci sono tante altre cose a cui sono interessata e mi occupo di quelle, mi focalizzo su quelle.
Sì, ma vedi, però su queste scienze, tra virgolette, più semplici, sarebbe un bene avere delle conoscenze, perché ovviamente sono cose che ci interessano tutti i giorni, no? E se io sapessi veramente come funziona una cosa come la wifi, che per, se tu ci pensi, per la nostra vita ora come ora è imprescindibile.
Certo, è importantissimo.
Imprescindibile, potrei in qualche modo risolvermi anche i miei problemi, no? So sì, che non funziona, cioè funziona, no, pensi sempre come funziona, spegni e riaccendi, la cosa base, no?
Spegni e riaccendi al massimo.
Esatto, spegni e riaccendi, però invece spesso c'è un minimo problema, la rete, un minimo problema, sarebbe bello saperne di più, no?
È vero, anche perché eviti di chiamare il tecnico che magari viene là e ti chiede anche quei 5 euro in più con una scusa, tipo montare l'antennina.
Cioè, per essere coscienti di quello che ci abbiamo intorno. Allora, a proposito di questo, no? Parliamo, siccome secondo me era interessante la domanda di Rossella, ma proprio perché, come avevi introdotto tu, noi siamo due ex liceo scientifico e siamo qui a Scienze della Comunicazione, quindi abbiamo abbandonato completamente la branca scientifica.
Esatto, ne siamo, almeno io ne sono fuggita.
E tu c'hai qualche disavventura a livello scientifico, qualcosa, soprattutto con le scienze, perché io ho avuto un percorso abbastanza, un calvario anzi lo definirei, dei miei 5 anni di liceo, ho avuto 6 professori in 5 anni che mi facevano scienze, hanno dovuto persino toglierla all'esame finale per quanto eravamo
l'hanno
impreparati.
L'hanno fatto per te allora?
No, l'hanno fatto per la nostra classe, era impossibile affrontare.
Probabilmente l'esame. Anche per la nostra, perché bisogna dire che c'erano ben pochi scientifici tra di noi. Perché diciamoci la verità, spesso c'è questo pregiudizio che lo scientifico sia una scuola migliore delle altre, in realtà è la qualità della scuola a fare della scuola una buona scuola,
ovvio.
È il fatto che sia scientifico ITIS, anche perché io lo pendei all'ITIS, lo feci alle medie e lo feci in modo serio, quindi non nessuno studente che dava fuoco alla cattedra come ho sentito dire che è successo, non dico da dove vengo per evitare problemi. Quindi ho fatto lezione seria e ho pensato, vengo qui, mi bocciano dopo un'ora.
Però no, seriamente, quindi a livello scientifico, tu qualche disavventura con le scienze, proprio con la scienza?
Allora, disavventura, presi un 3 a chimica in quarto superiore.
Perbacco.
Ma alla fine si trovava sempre il modo di recuperare tramite un'interrogazione, mettevo in atto le mie doti oratorie. E in quel modo riuscivo a svignarmela, magari trovavo l'argomento giusto, mi mostravo interessata, ma alla lunga poi se ti mostri interessato diventi interessato veramente,
sì, è vero.
Non era tutto montatura, oppure capisci che puoi imparare a memoria quella paginetta di fisica, fare il riassunto colorato con l'evidenziatore come piace al professore. E quel 7 dopo te lo stacca.
Esatto, è vero, io devo dire, a me fisica mi piacque molto, ma a seconda degli anni. Ebbi in quinto una crisi, obiettivamente lo riconosco anch'io, infatti i miei voti cominciarono a calare a picco, però riuscii sempre a salvarmi perché agli orali in qualche modo la impacchettavo al meglio, no?
Sì, siamo dei chiacchieroni,
esatto,
dei venditori
di
fumo.
E infatti, scienza della comunicazione.
esatto.
No, a parte gli scherzi, comunque...
Prendete esempio.
Comunque, adesso tu me l'hai detto giustamente, un 3, io mi ricordo ancora, presi un 5,5, ero uno dei migliori.
5,5, bravo.
Aspetta, ero uno dei migliori a scienze. Qua Rossella fai dei gesti inconsulti, ma veramente ero uno dei migliori. E quando ho preso quel 5,5 era esattamente la settimana prima dei colloqui. Mi ricordo andarono mia madre e mio padre lì dalla professoressa di chimica e scienze e mi disse: Federico è andato male. Tu hai riconosciuto la professoressa? Federico
l'ha
è andato male.
Sì,
5,5. Io che volevo piangere, che era la cosa più triste dell'universo quel 5,5.
Ma non
li avevi
distrutto. Mai presi?
No, assolutamente, scienze, io ero sempre andato bene. Ma
beh, non sembra, ma tra noi due, forse non sembra, non so, ma tra noi due il secchione è decisamente lui.
No, ma a me la cosa triste, sai qual è? È che praticamente fui quasi l'unico a prendere un'insufficienza in classe, quindi è proprio una mia disavventura personalissima questa, perché non ero capace a farlo il compito, non ricordo nemmeno che cosa fosse, perché mi sembra forse le nomenclature, non ricordo, ma lo cancellai completamente dalla tristezza.
Le nomenclature? Ah già, quelle nomenclature,
esatto,
ok, le stavo confondendo con un'altra cosa.
Una tristezza. Bene, mandiamo un piccolo stacco musicale,
sì,
perché dopo tutta questa scienza mi sta prendendo un magone mostruoso. Vai Rossè. We'll be right back.
buonasera, buonasera, bentornati. Siamo in diretta dalla Notte Europea di Ricercatori. Siamo sempre noi, Amida e Federico di Radiofonica.
Ciao a tutti.
E adesso noi siamo qua con un ospite d'eccezione.
Esatto, prima parlavamo dell'Istat, ma adesso invece, siccome siamo in ambito scientifico, Rossella ci aveva fatto delle domande molto interessanti, no? La scienza, tutte quante, che cos'è astruso, ma prima una piccola illustrazione. Che cos'è l'AVIS? Ciao Francesco,
ciao,
prima di tutto.
Ciao, piacere. Guardate, l'AVIS è un'associazione di volontariato italiani sangue. Ah, scusate. Principalmente di cosa occupiamo noi? L'obiettivo principale di AVIS è quello di cercare di sensibilizzare la popolazione riguardo alla donazione del sangue. Moltissimi non sanno l'importanza di... cioè quello che puoi veramente fare donando pochissimo, 400 ml del tuo sangue principalmente. Ed è quello in realtà di aiutare persone che possono stare male, che hanno bisogno di sangue durante le operazioni, che hanno leucemie o che hanno cancro, tumori vari, insomma. Quindi quello che facciamo noi principalmente è spiegare che veramente spendendo 20 minuti del proprio tempo, andare in un ospedale e donare il sangue, che è una cosa totalmente gratuita, se ha un check-up gratuito e tutto quanto, si può veramente aiutare un'altra persona in maniera involontaria, in maniera totalmente indiscriminata e molto semplice in realtà.
Allora, la domanda che aveva fatto prima Rossella ed era quella che ci interessava, secondo te, no? Perché l'idea sempre astrusa, la scienza negativa, la scienza, ogni volta che qualcuno parla di scienza sempre le mani avanti, come fai ad avvicinare le persone alla scienza? Ma un'altra cosa, perché anche a noi arrivarono molte, tutti gli anni penso, vennero
sì,
i volontari dell'AVIS,
nel nostro liceo,
sì. E come pensi che in qualche modo si possa convincere le persone? Anche perché secondo me alla base c'è anche una paura, no? La donazione, oddio, chissà che cosa fanno.
Sì,
no?
Stavo per chiedertelo, io quando... volevo iniziare a donare sangue, mi sono sentita dire, soprattutto dalla mia famiglia, ma non si sa mai, non sai che succede, che è l'ago, mio Dio.
Questo è anche quello che cerchiamo di fare noi, in realtà cerchiamo di far capire che è così semplice, è realmente una cosa così semplice. Moltissimi dei miei amici prima di iniziare avevano paura del lago, avevano paura, di adesso vai di lì in ospedale, volevo fare tutto quanto, quanto può essere. In realtà è veramente una cosa semplice, perché l'ago in realtà non lo senti proprio. È una cosa, è come un pizzico di zanzara, una cosa veramente molto veloce. Il più è non guardare. E per quanto riguarda la scienza, che io sinceramente ho fatto il linguistico, sono laureato in lingue, quindi io la scienza proprio...
Guarda, noi due scientifico che diciamo okay. Prima che fanno scienza della comunicazione, quindi
proprio così, ecco.
Abbandonate le parallele. Esatto.
Quindi c'è un po' questa, non so come dire, questa paura in qualche modo, questo tentativo di allontanarsi, però è veramente tutta un'altra cosa. Questa è una cosa che veramente si capisce semplicemente andando a guardare. È questo quello che chiediamo in realtà, è semplicemente un quanto tempo sprechiamo davanti Netflix, davanti tanto tempo che potremmo veramente semplicemente impiegare andando in ospedale, da fare una passeggiata lì e vedere quante persone hanno veramente bisogno di sangue. C'è mio padre che è un... diciamo un donatore da tantissimo tempo, e lui ha iniziato quando una volta una donna, mi racconta sempre questo episodio, piangendo si è messa in ginocchio dicendo: vi prego aiutate mio figlio perché non c'è nessuno che vuole donare sangue. Allora un attimo, cioè rigirando la questione, tu nel caso avessi bisogno di sangue vorresti che qualcun altro facesse per te? E quindi sprecare, utilizzare 20 minuti del tuo tempo per farlo è una cosa veramente così semplice e così bella alla fine. Che
certo, ti senti salvatore di una vita, esatto. A tutti gli effetti, ovvio.
Esatto, quindi quello che posso dire anche utilizzando la vostra radio, che ringrazio nel frattempo di avermi permesso.
Io ringrazio te che ti sei prestato, anche se la paura generale
è un po' così, però quello che veramente posso chiedere a tutti è, cioè, buttatevi, andate lì, provateci una volta, poi magari è anche una cosa che vi può aiutare, perché andando là, andando con i medici, avete, come stavo dicendo prima, un check-up gratuito dal punto di vista medico, quindi mi controllano l'emoglobina, mi controllano tutti quanti quelli che sono i parametri, quelli più importanti, diciamo così. Quindi è una cosa che aiuta gli altri e aiuta anche te in qualche modo a rimanere sano.
Certo.
Quindi buttatevi, provateci, e poi nel caso non dovesse succedere, avete comunque provato, potete comunque dire: io almeno ci ho provato.
Bene, Francesco, allora grazie mille, veramente
grazie.
Sei stato
grazie a voi,
assolutamente gentilissimo.
Grazie mille.
Quindi, piccolo stacco musicale. Thank you.
buonasera, bentornati, bentornati. Siamo sempre noi dalla Notte Europea dei Ricercatori, ma vi stiamo per salutare.
Esatto, Amida, la mia cara collega, e il sottoscritto Federico per Radiofonica daranno e passeranno il testimone alla cara Elisabetta Anconetana. Guarda quanto è bella Elisabetta, che adesso non la potete vedere, purtroppo non le vedete, e Francesca,
ne sentirete
anche,
la voce,
che non ci sta minimamente calcolando, ma
adesso ci guarda, ecco. Abbiamo attirato la sua attenzione.
Esatto, bene, quindi
non possiamo che esortarvi a seguire Radiofonica nelle pagine Facebook e di Instagram, a visitare il sito web, a seguire tutti i nostri programmi.
Ricordiamo Radiofonica sempre con il PH e non con la F, perché secondo
esatto, non confondetevi, radiophonica.com, il media universitario dell'Umbria.
Bene, ringraziamo una signora coi capelli rossi che qua sta facendo la tecnica, Rossella, grazie mille Rossella, che è dietro
che
le quinte,
poi non li ha neanche più così rossi ormai.
Esatto. E va bene, quindi da Federico e da Amida
sì.
C'è un grande saluto, grazie mille, continuate tutti quanti la diretta su Radiofonica.
Ciao.
Segui la diretta streaming su Radiofonica e sulle altre radio universitarie italiane.
70 attività, 29 luoghi e oltre 400 ricercatori dell'Università degli Studi di Perugia. Ecco i numeri dell'edizione 2018 di Sharp.
Scopri il programma su sharper-night.it/sharper-perugia. Segui la diretta streaming sul network Raduni.